Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 183 della quarta stagione, 42esima della stagione appunto corrente 2013-2014. Fra pochissimo interromperemo, per pochissimo altrettanto, le nostre trasmissioni. L'ultima puntata prima della pausa sarà il 3 agosto, ma state attenti perché ricominceremo con tanta energia. Oggi abbiamo ospite con noi Marco Bettini. Flaminia Marinaro lo intervisterà sul suo ultimo romanzo, un thriller molto particolare, uscito per i tipi della Marietti Editore, della ex Marietti Editore, attuale PM, casa editrice di Geronimo Stilton, ma anche di tantissimi gialli importanti, che risponde al titolo La volontà di Dio, che non è un libro religioso, giusto Marco?
No, non è religioso, è un thriller. La religione però è il nucleo intorno a cui si svolge la vicenda raccontata, perché la trama gira intorno a un convegno in cui si confrontano un rabbino, un teologo cattolico e un imam, e intorno a questo convegno si creano delle tensioni, degli scontri tra diversi gruppi, e mentre c'è questo clima viene trovato un industriale a casa nella sua villa pugnalato con un crocifisso.
E qua ci fermiamo, sennò sveliamo il finale, che invece io ho letto il libro, è di grande suggestione e molto intrigante. No, ti volevo chiedere, Marco, tu sei già al sesto romanzo, no? Più o meno, il settimo. Sesto. Sono tutti gialli, tu sei uno scrittore di libri gialli. Non hai abbandonato mai questo filone?
In realtà ho scritto, il primo romanzo che ho scritto, che si intitola Pentito, è la biografia di un soldato di Cosa Nostra della famiglia Messina Denaro. Poi ho scritto 5 thriller, perché il thriller costringe lo scrittore a cucire tutti i fili, ad intrecciare tutti i fili ai nodi narrativi e non lasciarli penzolare da qualche parte. Però io uso il thriller per raccontare uno sguardo verso la società che vedo, li hanno definiti in diverse recensioni i miei gialli dei thriller sociali. Io faccio il cronista come mestiere d'origine, e quindi nei miei romanzi lo sguardo sulla realtà è molto forte. Io non uso mai assassini particolarmente onirici, il mio versante non è quello di Dario Argento, quanto più quello del romanzo, della realtà.
Quindi tu ti basi anche su casi di cronaca realmente esistiti, forse anche per la tua matrice professionale, sì. No? Tu nasci come giornalista cronista, lo dicevi appunto prima.
Utilizzo i casi di cronaca reali perché intanto permette di... la realtà è molto più complessa, di come viene raccontata sui giornali, in televisione, dove necessariamente devi stare uno schema narrativo che la riduce. Ispirarmi a casi reali permette di studiare le carte, se ci sono stati processi, di leggere... Adesso mi viene in mente... Ho scritto Mai più la verità dopo essermi letto 4-5 mila pagine di atti processuali sul caso Muccioli di San Patrignano.
Senti, ora mi viene spontanea una similitudine con Gianrico Carofiglio, che pure lui si basa su, lui è ex magistrato, si basa su casi che ha effettivamente studiato. Vedi qualcosa tra i tuoi libri e i suoi di simile?
Devo dire, a me piace. Poi ci siamo anche trovati insieme nella finale del premio Camaiore qualche anno fa. Siamo diversi nel senso che nei miei romanzi c'è la realtà, l'impatto con la realtà è molto più forte. Penso che in Gianrico Carofiglio ci sia più fiction, ma senza nulla togliere, perché ripeto, ma i libri che ho letto suoi mi sono piaciuti tutti.
Cioè, la trovi più romanzato il libro di Carofiglio?
Trovo più romanzato, pure che nei miei romanzi non metto mai omicidi, rompicapo o enigmi particolarmente complessi. Nei miei romanzi, per esempio, la scientifica, come poi nella realtà mi pare di vedere, non risolve mai nulla. La scientifica trova indizi, può creare piste, però... I miei romanzi non hanno nulla a che fare con CSI o...
Non c'è un serpico, personaggio...
No, c'è un personaggio in 2-3 romanzi, c'è un personaggio che ritorna, però è molto... risolve di più con la suola delle scarpe, camminando, interrogando, piuttosto che...
Sono più realisti,
Che poi in realtà funziona così, perché io di casi risolti con le perizie scientifiche ne ho incontrati pochissimi. Adesso ne ricordo uno a Bologna, visto che io sono bolognese. inglese. Mi ricordo che a un certo punto c'è stata negli anni 90 una banda di assassini che si chiamava la banda della Uno Bianca, che quando sono stati arrestati, quando sono stati, sì, ma quello che invece si ricorda meno è che quando sono stati arrestati c'era già sotto processo un'altra ventina di persone per gli stessi reati, che apparentemente venivano inchiodati dal risultato delle perizie balistiche. Poi però non erano stati loro, e i risultati delle perizie balistiche li hanno cambiati.
Una domanda che mi sta molto a cuore, sempre sul tema della scrittura di genere, perché abbiamo sempre questo dibattito tra chi appartiene a una scrittura cosiddetta letteraria alta e invece chi scrive quasi per il servizio del piacere del lettore e basta. Uno scrittore, tra l'altro emiliano romagnolo come lei, si chiama Baldini, è stato protagonista di tanti studi, tanti approfondimenti, anche perché lui parte come Camon, per esempio, che anche lui ha questo tocco di letteratura cupa, di letteratura tra virgolette gialla, perché anche lì ci sono dei casi sempre delle violenze, degli atti criminali. Però mentre uno appunto rientra in una logica letteraria, l'altro, scrivendo altrettanto bene, secondo me anche meglio, parlo di Eraldo Baldini appunto, invece continua a essere considerato sempre scrittore di genere. Come viene considerato invece Marco Bettini? Qual è la sua esperienza in questo caso?
No, ma lo scrittore di genere viene considerato perché in Italia le semplificazioni funzionano meglio, cioè è un problema di comunicazione.
Quindi ne è vittima Eraldo... anche lei, ne è vittima era... anche lei.
Ma sì, perché adesso appunto i miei gialli li hanno definiti dei thriller sociali, perché si capisce che c'hanno qualcosa di diverso rispetto alla letteratura semplicemente di genere. Ma insomma, io conosco Eraldo e lo apprezzo molto, per esempio. Penso che nel suo caso, come in tanti altri, poi si possa parlare di letteratura e basta. Letteratura di genere è un
brutto diminutivo.
Una definizione così comoda.
Ma direi che già la parola letteratura però la dice lunga e enfatizza i libri, no? Perché letteratura va oltre.
Diciamo che la sdoganiamo il giorno che allo Strega o al Campiello fanno vincere un thriller.
Ma... sì, insomma, il thriller poi è qualcosa di più che si aggiunge, perché la letteratura è quello che è scritto nel libro. Io dicevo di Simenon, dicevo, è un giallo che va oltre il testo e un testo che va oltre il giallo. E vorrei un po' dirlo anche dei tuoi libri. Quest'ultimo, La volontà di Dio, ha qualcosa di anche di molto colto, di raffinato.
Sì, diciamo che ho dovuto ripassarmi la Bibbia,
quattro Vangeli. Lo immagino, sarà stato un lavoro non facile.
Il Corano, no?
Il protagonista che nome ha? Vogliamo ricordarlo ai nostri ascoltatori?
No, i protagonisti sono due poliziotti. Il nome non...
non importa.
No, non importa, nel senso che sono due poliziotti che hanno...
E anche lì l'intreccio.
Sì, che hanno una funzione specifica.
Non si può svelare. Tu vuoi sapere troppo, Alberto.
Quindi ricordiamo il titolo e diamo appuntamento alla prossima volta che ci verrà a trovare, perché speriamo di incontrarlo spesso. Poi so che lavora a Roma, quindi non sarà difficile
riaverlo.
Stai scrivendo
altro adesso? C'è qualcosa in uscita?
No, io lavoro a Roma da un poco più di un anno, quindi mi piacerebbe ambientare un romanzo a Roma, perché La volontà di Dio è ambientato a Bologna. Per ambientare un romanzo a Roma, secondo me, per come sono fatto io, diciamo, bisogna conoscerla molto meglio di come la conosco.
Beh, insomma, tu hai già delle buone possibilità. Tra l'altro sei in un entourage simpatico, difficile, ma penso che dia anche molti spunti.
Non sveliamo troppe cose, però.
Sì, però per conoscere Roma, secondo me, bisogna andare a piedi in giro per periferie.
Ma voi forse andate in bicicletta.
Quanti indizi, vedi, sta scrivendo un giallo anche lei.
Sono giallista pure io li leggo, sono giallista perché leggo.
Ricordiamo il titolo di Marco Bettini per la PM Editore.
PM Mondadori, La volontà di Dio.
Alla prossima.
Grazie a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo in collegamento come al solito da Rovigo con l'entusiasmo e la curiosità del giornalista d'inchiesta Cristiano Draghi. Come stai, Cristiano?
Bene, bene, grazie, benissimo. Senti, sono qua nello studio dell'avvocato Luca Azzano Cantarutti.
Ah, sei riuscito a trovare il famoso Cantarutti legato alla storia, diciamo, incresciosa, a seconda dei punti di vista, del famoso Tanco o Tank.
Beh, incresciosa, se la domandi a lui vedrai che ti dice che non è tanto incresciosa. Lui è l'avvocato di alcuni dei 24 cosiddetti nuovi serenissimi, quelli che con una ruspa stavano costruendo un nuovo tanco per emulare le gesta di...
Bandiera rossa con leone dorato.
Bandiera rossa con leone dorato, direi di sì. E volevano assaltare la riva degli Schiavoni per buttare giù la statua di Garibaldi a Venezia. Poi come sarebbero riusciti a portarci una ruspa per di più blindata, ce lo dobbiamo domandare. Insomma, Luca Zano Cantarutto è qua con me, lui è appunto avvocato, è stato deputato della Lega Veneta, Lega Nord fra 94 e 96, poi è impegnatissimo fra gli indipendentisti, secessionisti, come li vogliamo chiamare, veneti, ed è presidente di una dei movimenti che fa capo a un cartello ora chiamato Noi Veneto, che si chiama Veneti Indipendenti, quindi anche lui in prima linea, non ha certo partecipato a questa più o meno impresa del tanco, su quale, come gli ascoltatori si ricorderanno forse, c'è stato pochi giorni fa un dibattito, qualche tempo fa un dibattito a Rovigo che ho giusto coordinato io. Eccolo qua allora.
Quello che le chiediamo è di avvicinarci a queste recriminazioni, a queste richieste, con un profilo culturale. La nostra è una trasmissione che si occupa di libri, quindi ci faceva piacere conoscere cosa c'è di culturale, e non solo, naturalmente, economico e politico, dietro questa richiesta di autonomia della Repubblica Serenissima di Venezia, che vuole rinascere in qualche modo.
Parliamo intanto di indipendenza e non di autonomia. L'idea non è quella di fare del Veneto una regione a statuto speciale, né più né meno di come possono essere l'Alto Adige piuttosto che la Sicilia, ma è quella di renderla uno Stato indipendente, cioè indipendente e sovrano né più né meno dell'Austria piuttosto che della Francia o altri Stati.
Com'era la Repubblica di Venezia?
Sì, ma vedi, quelle sono le radici storiche e culturali, visto che lei mi invitava a parlare di storia, di cultura. Il nostro intento non è quello di rimettere il doge sul trono, e ci mancherebbe altro, quello è morto e sepolto 200 anni fa.
Un presidente, forse?
No, l'idea è quella di creare uno Stato moderno ed efficiente nell'ambito di un quadro assolutamente europeo. Questa è la nostra finalità. Il tutto ovviamente con metodi, sia chiaro, pacifici e democratici, che nulla hanno a che vedere con le vicende processuali di cui stiamo parlando, che sono ancora aperte.
Possiamo avvicinare la vostra esperienza un po' a quella della Catalogna, con Barcellona che chiede l'indipendenza da Madrid?
Assolutamente sì, difatti noi siamo in contatto con gli esponenti politici catalani e con quelli scozzesi. Sappiamo che la Scozia andrà al referendum per l'indipendenza il 18 di settembre.
Siamo curiosissimi di vedere cosa succederà, perché tra l'altro hanno detto che vogliono aderire all'euro, come l'Irlanda, immediatamente lasciando Londra diventerà Edimburgo la capitale e saranno nell'euro. Anche voi quindi vorrete rimanere nell'euro se diventate indipendenti?
Come dicevo prima, noi ci riconosciamo in un quadro europeo. Sulla partecipazione all'euro, ma anche all'Europa, è chiaro che ci vuole la volontà di entrambi. Non è che diventando indipendenti automaticamente si aderisce all'euro. I trattati europei prevedono che ci debba essere un accordo fra l'Unione Europea in questo caso e il Veneto indipendente. La nostra finalità comunque è quella di rimanere assolutamente nel quadro della civiltà europea alla quale il Veneto ha sempre appartenuto e tuttora appartiene.
E penserete magari a aprire un'ambasciata a Roma, magari nella vecchia Piazza Venezia?
Nella vecchia Piazza Venezia, che anche se evoca altri discorsi dal famoso balcone, ma quello lo diciamo sorridendo.
Ma nasce prima perché si chiamava proprio Piazza Venezia, perché era la sede della Grande Repubblica.
Era la sede dell'ambasciata veneziana, dono del Papa alla Repubblica, e lì era stata insediata l'ambasciata della Repubblica Serenissima.
Beh, i rapporti tra l'altro tra il grande Sarti e Roma sono antichi, insomma, dai tempi del Concilio di Trento, che si discute, ci si ama, ci si confronta e si cresce anche insieme, perché Venezia ha dato come patriarcato tanti papi. Diciamo che dopo essere stato patriarca di Venezia, un sacerdote salito appunto al titolo di patriarca, che non è un semplice cardinale o vescovo, ma qualcosina di più, direi, spesso diventa papa.
Sì, è una di quelle sedi privilegiate, un osservatorio privilegiato, perché poi vuole ascendere, diciamo, al soglio pontificio, quello certamente. il prestigio anche religioso, culturale, storico del patriarcato di Venezia è immenso, è radicato fin dai secoli del Medioevo, allorché diciamo il patriarcato di Grado si è trasferito a Venezia. E se non sono proprio aggiornatissimo, credo però che i patriarcati siano due all'interno
del
mondo
certo.
cattolico,
uno di due,
appunto quello di Venezia.
Esattamente, sono solamente due, poi Gerusalemme naturalmente, che è altrettanto importante per il significato di quella città. Ma un'ultima domanda prima di salutarci, perché vogliamo poi risentire anche che cosa ne pensa Cristiano. In termini culturali, quella poesia che alla fine di un verso, insomma, sotto al Veron seduto, sventolava la famosa bandiera bianca. Che cosa vi fa pensare di quella bandiera bianca veneziana che sventolava? Non era per diventare italiani e non per semplicemente l'indipendenza dall'Austria?
Beh, in quel momento la bandiera sventolava sul ponte translagunare perché presa per fame il famoso morbo in furia, il pan ci manca,
esatto.
Sventola la bandiera bianca. Era il segno di una caduta di chi aveva cercato di ritornare indipendente nell'ambito di una civiltà italiana. Peraltro giova ricordare che la rinata Repubblica di Venezia di Daniele Manin del 1848, a cui si riferisce appunto la poesia, 48-49, aveva atteso invano l'aiuto dell'esercito italiano, che si è ben guardato dall'intervenire in favore di Venezia. La rivendicazione in quel momento era per una indipendenza dall'Austria. Si confidava sull'aiuto dell'Italia, che però non è mai arrivato.
Era anche Napoleone in qualche modo coinvolto in questa promessa non mantenuta. Ma ringraziamo tantissimo l'avvocato Luca Azzano Cantarutti per la sua prolusione, breve ma molto ben fatta, e quindi non dico di condividerla, ma accettiamo anche le opinioni che non condividiamo e diamo spazio.
Ma guardi, confido ci sia una prossima occasione per approfondire il dibattito
nel rispetto
delle posizioni.
Dobbiamo, anche perché ci interessa moltissimo vedere su quali principi umani, su quale carta della Costituzione, della futura indipendenza del Veneto, come la chiameremo, insomma, di San Marco, Repubblica o Nuova Nazione di San Marco, perché l'ho vista sventolare anche in molte occasioni. La festa del Carnevale si conclude con un inno molto sentito. Io personalmente partecipo quasi sempre al Carnevale veneziano e l'ho visto innalzare, garrire quello stendardo rosso con il leone dorato in un modo molto sentito, molto passionale.
Quello direttore sventola in molte piazze tuttora del Veneto, ma non come simbolo politico, sia chiaro, ma semplicemente come simbolo di una civiltà ultramillenaria.
Assolutamente
non
sì.
Non dimentichiamo che la Repubblica è durata esattamente 1100 anni.
Assolutamente sì.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Eccomi.
Toscanaccio, come sei? Cosa ne dici? Parliamo di lingue comuni oppure siamo lontani?
Senti, prima devo ricordare, perché non l'ho detto prima, che l'avvocato Azzano Cantarutti è poi quello che ha realizzato il testo di quella legge che è stata regionale, che è stata poi approvata dal Consiglio regionale Veneto, devo dire un po' a sorpresa, che indice un referendum consultivo sull'indipendenza. Quindi occhio, perché ci sarà occasione di riparlarne. Ora Zaia e soci devono trovare la data e arrivare, ma insomma alla fine qui si voterà. E stiamo attenti, perché in tempi di tanta rabbia, di tanto disagio, di tanta crisi, veramente tutto è possibile, no?
Ma l'Italia è più forte del disagio e della crisi, e sarà sicuramente la votazione, la consultazione referendaria, anche se non ufficiale ma solo ufficiosa, a darci la misura di quanto siamo civili, dando voce anche a chi vuole staccarsi dall'Italia. Giustamente o non giustamente, il rispetto delle posizioni noi lo mettiamo prima di tutto il resto.
Benissimo, io sai, la penso in maniera europeista, penso di avere un'Europa delle regioni e dei popoli, ma penso superati gli stati nazionali, quindi compreso un nuovo Stato Veneto. Io vorrei un'Europa che superasse tutto quanto, e sono veramente molto interessato a quello che sta dicendo Renzi in questo periodo sugli Stati Uniti d'Europa.
Benissimo.
Mi pare che il giovane, il ragazzo, come direbbe qualcuno, stia prendendo su questo la strada giusta.
Grazie ancora Cristiano, alla prossima puntata e saluti all'avvocato Azzano.
Bene, grazie, ciao a te, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Flaminia Marinaro, che è con me alla conduzione di questa puntata che comincia ad essere praticamente
agostana.
Grazie Alberto e buongiorno a tutti.
Domenica 13, ecco, oggi vogliamo continuare a parlare con un caro amico che ci accompagnerà per l'inverno, Luciano Zanardini da Brescia, redattore della Voce, giornale fondato nel 1893, e anche radio che trasmette ormai da diversi anni in quella provincia così interessante e importante per il nostro paese, il bresciano. Ebbene, il suo libro di cui avevamo incominciato a parlare la puntata scorsa, Nasser da clandestino a cittadino, vuole essere protagonista del nostro incontro di oggi con lui. Ecco, come sono andate le inchieste, le indagini, gli incontri con quest'uomo così importante oggi che è diventato anche imprenditore di successo nella provincia di Brescia?
È una storia interessante, una storia nata su e raccontata sui banchi e sulle tavole di una pizzeria, è una storia appunto che rimanda a questo percorso di questo ragazzo che oggi ha 41 anni, questo ragazzo che nel 98 è arrivato in Italia e poi ha trovato qui in Italia il lavoro, il futuro, non senza difficoltà, come dicevi tu, in una provincia bresciana che su fine degli anni 90 segnava anche la forte presenza anche di un partito politico che non era proprio così incline alla presenza degli stranieri, e nel libro si racconta anche questo con alcuni lavori fatti nella chiusa Valle Camonica, e anche questo fa parte del percorso di crescita. È un libro che racconta nelle difficoltà, racconta anche la speranza di una persona che qui poi si è realizzata.
Molto e bella. Ha una pizzeria, ma non solo una pizzeria, una catena di pizzerie che ha praticamente preso in gestione prima da un anziano imprenditore bresciano e poi è diventato il vero proprietario, poi ha portato anche la sua compagna, la moglie, e questo signore, che poi non so se il nome siamo autorizzati a farlo, li ha praticamente adottati. È una persona sola che vuole bene a questa famiglia egiziana, i figli di Nasser sono diventati i suoi nipotini.
Sì, è proprio questa la storia, questo ristoratore anziano che si ammala mentre dà i primi lavori a Nasser, poi si ammala e Nasser è l'unico di fatto che gli sta vicino, e questo legame viene rafforzato a tal punto che appunto il ristoratore decide di affidare anche il lavoro proprio a Nasser e lo segue come padre di famiglia, come nonno dei bambini.
Mi sembra di capire però, sentendoti parlare di Nasser, sì, che forse questo Nasser è un personaggio particolare, un uomo un po' speciale, ecco, non è un classico immigrato clandestino, è un uomo che ha saputo costruirsi un futuro anche in una nazione diversa dalla sua, una lingua diversa.
E non sempre ospitale, purtroppo.
Sì, non sempre ospitale. Ha conquistato questo signore italiano, ma anche te.
Sì, ha conquistato questo signore italiano che, tra parentesi, è conosciuto come una persona molto burbera e molto anche chiuso, soprattutto con gli stranieri.
Ma anche te per spingerti a scrivere un libro su di lui?
Sì, mi ha conquistato perché mi ha ricordato che forse anche alcuni racconti che facevano i miei nonni forse vanno un po' riscoperti, cioè il senso del sacrificio, il senso di impegnarsi, di lottare. Nel libro si racconta questo, nel libro lui ci riesce e dice anche come non cadere in alcune tentazioni, alcune scorciatoie che soprattutto per gli stranieri che arrivano in Italia si fanno avanti.
Senti, e poi c'è una particolarità che accennavi tu prima, io volevo tirar fuori in qualche modo. Lui, siccome vi è una matrice religiosa diversa, lui è egiziano naturalmente, è arrivato in Italia con questa moglie, con un matrimonio combinato, ma lui a un certo punto della sua vita si innamora di questa moglie profondamente.
Sì, è proprio questo, che all'inizio l'amore è combinato e lo dice chiaramente nel libro, ma poi lo stare insieme, il conoscersi e soprattutto dopo la nascita del primo figlio diventa amore vero, diventa un legame indissolubile, rafforzato dalla presenza dei figli, e oggi difatti lui stesso dice non cambierei mai mia moglie per nessun'altra, e anche questo è un po' interessante da leggere a livello culturale per la nostra società.
Un vero italiano
infatti, dicendo, si è italianizzato.
Che dobbiamo dargli il passaporto o ce l'ha già?
No, non è ancora cittadino italiano, ma come dice lui non serve un documento per essere cittadino italiano.
Splendido,
ma deve essere integrato.
Il suo cuore batte il tricolore.
Sì, molto bella difatti la storia, che il successo della pizzeria arriva anche nell'estate dei mondiali del 2006 e viene raccontato questo, con i successi dell'Italia accompagnano l'escalation della pizzeria che appunto manda in onda le partite.
Ma riusciamo a averlo con noi, poterlo intervistare, perché immagino che parlerà benissimo italiano.
No, parla benissimo italiano, questo non parla benissimo italiano, però si può avere come ospite.
Ma noi glielo faremo tirare fuori. No, devo dire, in un'Italia tanto bistrattata dagli italiani, che ci sia un egiziano che l'enfatizza così ci fa solo che un grande piacere. E allora, Alberto, non so, vogliamo passare saluti?
Assolutamente sì, ma non devi salutarci per sempre, perché ti vogliamo anche con noi la prossima domenica, con nuovi collegamenti e nuove storie importanti, belle e che ci fanno emozionare, come questa di Nasser, che veramente è positiva, è una bella storia da raccontare. Grazie ancora.
Grazie Alberto, buona giornata a tutti.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato al generale Franco Angioni, al professor Piero Di Nepi, per continuare a parlare di guerra, ma non di guerra combattuta, ma di guerra attesa. In questo caso, quali potrebbero essere gli scenari plausibili, probabili, in Europa, in Medio Oriente, nel mondo? I conflitti che stanno sotto il tappeto.
Grazie Alberto, ben trovato generale. E naturalmente quando usiamo la parola guerra dobbiamo usarla con grande rispetto e con grande attenzione, perché poi si corre il rischio ovviamente di fare gli strateghi da tavolino, almeno nel mio caso, mentre il generale ne sa qualcosa di più, perché poi la guerra è quella cosa in cui si vanno a raccogliere i feriti, i mutilati, gli invalidi e i corpi quello che resta dei corpi di chi è caduto in combattimento. Quindi la guerra richiede un grande rispetto, e questo lo dico da pacifista che però ha ovviamente la consapevolezza che la guerra fa parte della realtà attuale e probabile per i decenni futuri della condizione umana sul nostro pianeta, purtroppo. E bisogna trovare il modo di fare sì che le guerre non solo siano meno frequenti, ma provochino il minor numero di danno umano possibile, che è difficile. Proporrò delle questioni complicate, delle questioni anche allarmanti. Cioè, chiunque conosce il mondo anglosassone, che è quello di riferimento almeno da questa parte della barricata, perché poi forse ci stiamo avviando di nuovo a qualcosa che somiglia a una guerra fredda, sa che il riferimento di solito è l'organizzazione anglosassone delle strutture militari, sia come studio, come pensiero e come operatività. Per esempio nel mondo anglosassone non solo ci sono i war games, cioè le simulazioni di fatti militari che possono accadere sul terreno, ma anche c'è un'attività che loro definiscono to think the unthinkable, cioè pensare l'impensabile. Ora, pensare l'impensabile significa disegnare scenari apparentemente impossibili o incredibili, che però potrebbero verificarsi. Attualmente tutti sanno che l'occhio degli Stati Uniti è più rivolto verso l'area del Pacifico, perché piuttosto, nonostante tutte le apparenze a quel che succede nel vicino Oriente, che viene considerato un affare che dovrebbe riguardare più da vicino gli europei, e gli Stati Uniti se ne stanno tutto sommato interessando molto molto limitatamente, mentre invece dipingono scenari di guerra senza nessuna paura possibili, per esempio con la Repubblica Popolare Cinese, e si disegnano scenari di alleanze. Ecco, per esempio, l'Australia è vuota, come era vuota nel 1942 quando temeva un'invasione giapponese. Oggi l'Australia ha altri timori, quindi in questo pensare l'impensabile l'Australia sta spendendo cifre notevolissime per la difesa, l'altro il massimo acquirente planetario dei famigerati F-35. La domanda che pongo al generale, scusate la lunga introduzione, mi perdonerà anche il generale, è: in Italia abbiamo questo tipo di attività di studi strategici, cioè pensare l'impensabile?
Sì, pensare l'impensabile significa pensare a tutto tondo. Ora, senza voler esagerare, io dico che i vari scenari che ci interessano sono il Medio Oriente, fuori discussione, il Caucaso, l'Europa dell'Est. Quello che io non metterei sul tappeto per un eccesso di fiducia è l'Europa. L'Europa, da quando è terminata la Seconda Guerra Mondiale, gli sforzi che sono stati fatti per costituire l'Unione Europea, si è vaccinata contro la possibilità di una guerra interna. Certo che lotteremo tra di noi in maniera acerrima, ma più che altro per migliorare la nostra già ottima posizione e non per poterci scannare, certamente.
Anche perché gli attori sono usciti dal punto di vista militare, cioè Francia, Germania ed Inghilterra, certo, fortunatamente non pensano più in termini di confronto militare, ma in termini di confronto politico ed economico.
Certo, senz'altro. Certamente il deus ex machina, il demone, è l'euro. cioè il soldo. E quindi in Europa ci scanneremo, tra virgolette, ma senza farci troppo male, anche se persone pagheranno lo scotto di questi scontri, è sul piano economico. E questo dovrà essere superato quando finalmente penseremo in europeo e non penseremo...
Insomma, non avremo una guerra di secessione dall'euro.
Da quello no, senz'altro. Però gli altri scenari sono tutti sul tappeto. E questa preoccupazione aumenta a mano che aumenta il benessere di alcuni paesi. Mentre prima chi gestiva le sorti del mondo erano due, talvolta è stato anche uno solo, e mi preoccupava di sapere che solo il presidente degli Stati Uniti nelle vari scenari e anche nel Consiglio di Sicurezza aveva la possibilità di dire l'ultima parola. Molti pensavano che finalmente con uno solo non ci sarà scontro. Io invece pensavo: non voglio che ci sia uno solo, perché uno solo che decide le sorti del mondo è un pericolo intrinseco assoluto.
Quello che si diceva è il mondo multipolare è meglio.
Ecco, è meglio, perché il confronto è sempre più positivo invece di un despota che guida solo le sorti di milioni di persone. E di conseguenza due grandi potenze, poi siamo passati circa tre grandi potenze. Adesso, se cominciamo a pensare agli Stati Uniti, alla nuova Russia, alla Cina, all'India, al Brasile, alcuni paesi che stanno in notevole sviluppo, dal Sudafrica sino all'Indonesia, ecco, si comincia a pensare che questi scenari con 4-5 di grandi potenze che possono creare delle coalizioni possono diventare pericolose. Perché? Perché la nostra popolazione mondiale, abbiamo superato i 7 miliardi, l'80% delle risorse sono in mano a circa un decimo della popolazione, mentre il 20% delle risorse mondiali sono nelle mani del resto. Il che significa che abbiamo una massa consistente di popolazione che vuole andare verso il benessere. C'è un detto arabo che dice: se i soldi non vanno all'uomo, l'uomo va ai soldi. E allora dalle zone depresse, dalle moltitudini che hanno pochissimo per poter sopravvivere, ci sono circa 1,5 miliardi che vive con $2 al giorno. Cioè, questa spinta verso il benessere può procurare delle guerre.
$2 al giorno nella migliore delle ipotesi, perché esatto, sarebbero $60 al mese, che in alcuni paesi sarebbe già la ricchezza.
Ecco, se una delle 5-6 grandi potenze, potenzialmente grandi potenze, dovesse prendere la guida di questi milioni di persone disperati, sarebbe una catastrofe per tutti. Coloro che detengono l'80% devono preoccuparsi adesso di far giungere a quell'80% che sta in una subcondizione il miglioramento che consenta loro di essere, in termini generali, profondamente pacifisti.
Mi permetta una domanda. Quest'ultimo viaggio di Obama in Giappone non è stato molto commentato, perché tra l'altro coincideva anche con l'incarico a Renzi, insomma c'erano diverse cose che non abbiamo guardato con la debita attenzione. Naturalmente il Giappone non ha memorie così favorevoli nei confronti degli Stati Uniti, perché dopo la guerra sappiamo che la Costituzione gli è stata scritta direttamente dagli Stati Uniti, l'esercito...
Dal generale MacArthur.
Esatto, l'esercito praticamente è stato sciolto, gli sono state proibite naturalmente delle ricerche in campo nucleare, nonostante abbiano le centrali nucleari, ecco. Però, insomma, questo avvicinamento pone un quesito. Quindi con il Giappone si ritornerà a parlare in termini di alleanza tra America e Giappone?
Io credo di sì, perché il Giappone sostanzialmente ha dimostrato di voler pagare purché non venga disturbato nei suoi interessi essenziali. Teniamo presente che, solo per fare un esempio, il budget degli Stati Uniti è sostenuto in primis dagli Stati Uniti d'America, ma i secondi è il Giappone. Ora, teniamo presente che il Giappone ha paga agli Stati Uniti per il mantenimento di questa organizzazione e per gli altri interventi che sono utili per tutta l'umanità, paga quanto insieme paga il Regno Unito, la Francia e in buona parte dell'Italia. Eppure non fa parte dei cinque. Eppure il Giappone non è nel contesto che può controllare.
E non è andato neanche allo sbarco, alla commemorazione dello sbarco in Normandia. Certo. Era l'unico che il giorno prima c'era il G7, c'erano tutti, c'era anche il Giappone. Certo. Il giorno dopo Napolitano, che forse non aveva proprio così ragione di essere in Normandia, ma insomma c'è stato, giustamente, il Giappone no.
Beh, cioè, la verità, però, scusa Alberto, non voglio correggerti da professore, ma insomma Napolitano rappresentava un paese che dopo l'8 settembre del 43 e all'inizio del 44 era schierato con gli alleati, quindi il governo Badoglio era di fatto alleato della grande alleanza antifascista e antinazista, e quindi il governo italiano aveva titolo per essere Normandia, mentre disertò nel 94 proprio all'inizio di una fase politica che conosciamo bene.
La signora Merkel, che ci è simpatica, era presente in Normandia, presente. E quindi bisogna ricordare che c'erano anche loro in Normandia, ma erano dalla parte
erano
di quelli che volevano buttarli a
fronte. Quindi, comunque, il Giappone, come molti asiatici, si considera esterno alle vicende
esterno,
europee.
Però teniamo presente che è sempre uno degli stati che può ancora far sentire la propria voce nel mondo.
Sicuramente, sicuramente.
Grazie ancora al generale Franco Angioni, al professor Piero Di Nevi, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi ospite Umberto Croppi, già assessore alla cultura del Comune di Roma, ma soprattutto intellettuale, esperto di cose che ci riguardano molto da vicino, perché ha lavorato per molti anni a Firenze in una delle case editrici più importanti, più lusinghiere nei risultati della nostra Italia. Di quale casa editrice parliamo?
La Vallecchi.
La Vallecchi Editore, fino al famoso incendio ci fu qualcosa.
Sì,
che
è andato distrutto l'intero magazzino con l'archivio storico, tranne una piccola parte che io avevo già
salvato,
portato via.
Salvato, quindi sei stato bravissimo in questo.
Purtroppo oggi di nuovo non se la passa bene la casa editrice.
Peccato, adesso appartiene forse sempre al gruppo Limena, no?
È una famiglia privata che la detiene, ma ormai è di nuovo sulle soglie del fallimento, ahimè.
Le lettere non c'entra nulla?
No.
Perché
no,
apparteneva, mi ricordo,
della famiglia Gentile,
infatti, sì, del pronipote del grande filosofo. Ma oggi ti vogliamo interrogare, visto che ci sei venuto a trovare, su una questione che sulla pagina culturale nazionale, ma anche della cronaca romana, sta facendo molto discutere. È il Teatro Valle, un teatro importante dove ha debuttato Pirandello, che rappresenta per la nostra città il vero salotto del teatro letterario, del teatro culturale, più dell'Argentina, più di tanti altri teatri storici come il Quirino. Il Valle era dove si faceva la sperimentazione.
È anche,
no?
Il più antico.
E anche il più antico teatro privato e poi pubblico. Oggi c'è una proposta del comune di privatizzare, quindi di risolvere la cosiddetta occupazione del Valle in un modo anche un po' violento, perché di fatto nacque così. La privatizzazione era già nell'aria con lo scioglimento dell'ETI. I ragazzi, i giovani e non solo, decisero di entrare nel Valle ed occuparlo per evitare proprio la privatizzazione. E oggi sono passati diversi anni, mi pare sono tre, quanti sono?
Tre anni esatti,
e le cose si ripropongono nella stessa maniera. Cosa ne pensi?
Dunque, intanto bisogna ripercorrere la storia di questa occupazione e dei motivi che l'hanno determinata. L'ETI, l'ente teatrale italiano, che era un ente pubblico statale, deteneva una serie di teatri, già ne aveva dismessi alcuni, a Roma per esempio il Quirino. Gliene erano rimasti due, la Pergola di Firenze e il Valle di Roma. L'ETI fu sciolto, quindi tornò tutto in mano direttamente al Ministero dei Beni Culturali. Per la Pergola di Firenze si trovò una formula insieme al sindaco Renzi, allora era sindaco, si creò una fondazione pubblica che prese la gestione del
un po' come il Maggio Musicale.
Esatto. Qua a Roma si poneva il problema di che fine facesse il teatro, e io sono negli ultimi giorni in cui ho avuto il mio mandato, è stata l'ultima cosa di cui mi sono occupato, avevo definito un accordo insieme al dirigente dello spettacolo dal vivo, allora era ancora capo di gabinetto Salvo Anastasi del Ministero dei Beni Culturali, per evitare proprio che fosse messo a gara, che diventasse privato, il Comune si impegnava, con un termine di 6 mesi, quindi il 30 giugno scadeva questo termine, a prenderne la gestione. O direttamente attraverso il Teatro Stabile di Roma, l'Argentina, o con la stessa formula di Firenze, la creazione di una fondazione. Fu sottoscritto un accordo, io chiesi ai vertici del Teatro Argentina di formulare un piano di gestione, che fecero. Io poi 3 giorni dopo non ero più assessore, quindi non ho più seguito la vicenda. L'occupazione avvenne allo scadere dei 6 mesi, proprio perché gli occupanti denunciavano il rischio che fosse dato a privati. Si parlava allora di una cordata Baricco Farinetti, che in effetti si era fatta avanti.
Tra l'altro abita lì vicino Baricco.
Sì. E quindi fu un'azione di protesta l'occupazione, proprio per evitare e per denunciare questo rischio. Poi, siccome nessuno gli disse niente, sono rimasti là, ci hanno preso gusto, hanno avuto molti apprezzamenti e la cosa è andata avanti in uno stato di oggettiva illegittimità, illegalità, per 3 anni. Ora che cosa succede? Che il sindaco finalmente rompe questo silenzio delle istituzioni e prende una posizione anche molto chiara, cioè lui dice: non ci sono termini di mediazione, l'occupazione è illegittima, ora l'autorità pubblica, quella che parla a nome di tutti i cittadini, riprende il manico della guida. Però dice anche un'altra cosa: la riprende per fare un bando, cioè per sostanzialmente per privatizzarla.
Quindi non lo gestirà in proprio. Non lo sembra così.
Questo è nella
poi vediamo il bando, ancora non è uscito. No?
Al bando ovviamente possono partecipare anche gli occupanti se si costituiscono.
Ma non credo che avranno prelazione.
Prelazione no, però se loro si costituiscono in una figura giuridica che possa...
Già l'hanno fatto, da quello che so raccolgono anche i soldi per pagare le bollette della luce.
E questa famosa fondazione che però, siccome aveva come riferimento imprescindibile il teatro come elemento della fondazione, il prefetto di Roma non l'ha riconosciuta, quindi non ha avuto l'avallo del prefetto.
È un'associazione di fatto.
È un'associazione.
Però Umberto, scusa una domanda, ma perché dovrebbe far così paura la privatizzazione?
Ma allora dobbiamo distinguere due aspetti. C'è un aspetto procedurale. Il ministero concordò con il comune questo passaggio al comune proprio per mantenere l'utilizzazione pubblica, tanto che l'atto preliminare si sarebbe perfezionato nel momento in cui acquisiva la gestione reale. Siccome questo non è mai avvenuto, la proprietà è rimasta del ministero. Non c'è nessun motivo per cui il comune prenda una proprietà del ministero per poi privatizzarla. Lo può fare, anzi lo deve fare direttamente il ministero. Quindi questa procedura era quella che si era esclusa.
Di fatto ci dovrebbe essere una gestione almeno intermedia, magari di un anno, da parte del comune, per esempio.
Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi. Quindi c'è un fatto procedurale, al di là del giudizio che si può dare sulla gestione.
No, dico però, al di là del fatto procedurale, la questione non cambia più di tanto.
Ecco, entriamo nel merito della questione. E qua possono esserci ovviamente opinioni diverse. Io registro una cosa: i maggiori teatri privati italiani, ma soprattutto romani, sono sull'orlo del fallimento. L'Eliseo, che è il più importante, quello che ha la programmazione più qualificata, forse addirittura più del teatro pubblico, è in sofferenza forte da parte dei gestori, una famiglia di privati, i Monaci, che fanno i salti mortali, ci mettono soldi di tasca loro e ora non ce la fanno più e sono alla disperata ricerca di soci per salvare la situazione. Il Quirino, che è stato privatizzato 3 anni fa, 4 anni fa.
Il Sistina come va?
Ma il Sistina regge perché fa un tipo di programmazione molto più popolare, molto più, e comunque regge anche là con difficoltà, le condizioni fisiche in cui è la sala lo dimostrano.
Però scusa Umberto, io voglio fare l'avvocato diavolo. Se fallisce il privato, perché dovrebbe farcela il comune, che è asfittico? Cioè, io credo che rivolgersi al privato in questo momento è una ciambella alla quale aggrapparsi, è un naufrago che si attacca a qualcosa, a un salvagente.
Ci sono due motivi. Io ovviamente, come si sta intuendo, propendo per la gestione pubblica.
Spiegaci perché però.
Sì, esatto, infatti lo so per fare. Uno è quello che anche domenica scorsa Paolo Fallai sul Corriere della Sera ha ricordato, è che il Teatro Argentina ha bisogno, per una produzione all'altezza del suo mandato, di avere un'ulteriore sala. essendo tra l'altro a 500 metri di distanza, avendo le stesse caratteristiche.
E diventa la sala prova, no?
No, no, diventa la sala per smistare, per cui fare il repertorio e nuove produzioni, sono una serie.
Quindi
di
diventerebbe
motivi.
L'Eliseo, il Valle, un appendice del...
sì,
del
entrerebbe nel sistema del teatro stabile, questo è un motivo. L'altro è perché i teatri, come altre istituzioni culturali, sono comunque un servizio pubblico. Come i musei, non esiste al mondo un museo che possa andare al pareggio di bilancio, non c'è, non esiste, però rappresentano una funzione intanto di educazione, di coltivazione. L'Italia è la patria del teatro, è qua che sono nati Pina Sicità, Pirandello, ma tutti i grandi commediografi sono nati in Italia, c'è una tradizione enorme che ha fatto scuola nel mondo, noi non possiamo privarci di questa cosa, e quindi il pubblico deve fare uno sforzo. Varsavia, che è grande come un municipio di Roma, ha 25 teatri pubblici. Quindi non si può immaginare che... Parliamo tra l'altro dello stabile, il teatro stabile d'Argentina non è solo comune di Roma, è anche ministero, è anche regione, quindi è una legge che ne determina la governance. Il settore pubblico nella capitale d'Italia non può privarsi di un teatro nato all'inizio del Settecento con una tradizione come quella per la difficoltà di reperire qualche milione? E quanti milioni, questo poi è il solito discorso. Il sindaco ci ha ricordato che, esagerando un pochino, che il concerto dei Rolling Stone ha portato un indotto di 25 milioni sulla città. Qual è l'indotto che porta un teatro importante in una città?
Ma scusa, se no ipotizzare una gestione combinata, pubblico e privato insieme?
Questo sicuramente, il modello della fondazione consente questo. Però... giorni fa noi abbiamo, come Federculture, distribuito il rapporto annuale in cui c'è un grafico interessantissimo. La linea che riguarda gli investimenti pubblici e quella privata è sempre parallela. Se diminuiscono gli investimenti pubblici, diminuiscono quelli privati. Per far aumentare gli investimenti privati debbono aumentare quelli pubblici, non possono sostituirlo. Quindi se il pubblico dimostra di crederci in questa iniziativa, se impegna risorse, se crea il clima giusto, allora si attirano anche risorse private. Come avviene con la Scala di Milano.
Una conclusione, una battuta simpatica. A Roma manca un teatro Metastasio.
Eh beh sì, a Roma appunto sono molti i teatri che ci hanno abbandonato, soprattutto quelli della tradizione novecentesca, pensiamo al Teatro delle Arti a Via Sicilia, e quindi certo il quadro dovrebbe essere completato appunto, non ridotto.
Grazie ancora Umberto Croppi. Ti aspettiamo però.
Volentieri.
No, però diciamo ai nostri ascoltatori, andate a teatro, perché
esatto.
Pubblico
privato, bravissima,
che sia, il teatro va vivacizzato,
bravissima,
dal pubblico.
E dico una cosa, Ostia Antica, che è all'aperto, quindi non fa caldo, si sta bene, in questo periodo sta facendo una programmazione molto valida, quindi vi consiglio di andarci.
Benissimo, ecco, quella è una gestione privata.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo in collegamento con noi da Torino Sergio Pento, uno scrittore, un critico e soprattutto un ammiratore, ma non un ammiratore a tutto tondo come si può pensare in questo momento in cui siamo tutti emozionati per la morte della persona completa che risponde al nome di Giorgio Faletti, che si è spento nel modo che tutti ben ricordiamo, ma vogliamo concentrarci solo sulla letteratura, sulla scrittura, perché su questo e su anche qualche osservazione non proprio lusinghiera sul suo operato, vogliamo parlare. A te la parola, Sergio.
Buongiorno. Sì, in effetti io sono stato tra i primi estimatori, ma sono stato anche in un'occasione perlomeno un po' un critico nel vero senso della parola della narrativa di Giorgio Faletti. Diciamo che mi sono occupato più che volentieri del suo esordio, Io uccido, dopo che era stato lanciatissimo già da Antonio Dorrico, però subito a ruota noi di Tutto Libri e La Stampa ce ne siamo occupati. Io avevo avuto l'onore e il piacere, devo dire, di recensire questo Io uccido, che stilisticamente parlando e anche dal punto di vista narrativo mi faceva ricordare i migliori giallisti d'oltreoceano, come avevo scritto anche. Quindi finalmente si trovava un giallista di ampio respiro anche in Italia, nonostante il giallo italiano ormai proliferasse da qualche stagione. Poi ho avuto, sì, devo dirlo, anche un piccolo diverbio con Giorgio, nel senso che quando ho recensito il suo romanzo Fuori da un evidente destino, in cui ho trovato un po' eccessive forse certe invenzioni, diciamo, che lasciavano navigare il romanzo in una irrealtà che non condividevo troppo, ecco, lui di questo si era un po' risentito in effetti, e mi aveva scritto una lunga lettera che era stata pubblicata anche sulla stampa, alla quale io avevo poi risposto personalmente. Però appunto diciamo che Giorgio forse dall'alto dei suoi milioni di copie vendute doveva ancora accettare quelli che sono i meccanismi, diciamo, della letteratura, della critica letteraria, del parlare dei libri, e non sempre necessariamente bene. Quindi quando poi è entrato anche in questo meccanismo, poi ci sono state le sue scuse, che io peraltro non avevo richiesto, però ha capito che forse un po' di ragione ce l'avevo, tant'è che in un libro successivo me l'ha mandato con la dedica dicendo: caro Sergio, qui non ci sono indiani, perché appunto c'erano indiani in quel romanzo.
Sei mai andato a trovarlo nella sua isola d'Elba, dove era ritirato? Quindi...
No, ci siamo incrociati un paio di volte, però appunto io abbiamo avuto dei contatti, diciamo, tra scrittori o tra critico e scrittore, eccetera.
Ma tu non sei stato tra i suoi però più acerrimi detrattori, anzi?
No, assolutamente no.
Perché in molti invece parlavano di plagio, parlavano di tante cose che insomma...
Era un po' la voce che si era diffusa, non si sa bene da dove partano certe voci, eccetera.
Ma forse Sergio, scusami, sono Flaminia Marinaro, buongiorno. No, sì. Forse perché lui poi stranamente e paradossalmente è stato anche un comico molto brillante e divertente, lo conosciamo tutti, però aveva questo temperamento molto spigoloso, che adesso poi lei ha messo a fuoco anche per quanto riguarda...
Sì, è stato un piccolo incidente di percorso.
Sì, però per carità, ma fa trasparire esattamente il suo carattere, no? Non era un carattere facilissimo, anche il fatto di...
No, d'altronde, sì, per fare un mestiere come il suo bisogna essere pronti a tutte le intemperie, quindi, però infatti bisogna anche, come poi gli ho fatto capire, accettare qualche piccola critica. Non dico i detrattori assoluti che ci sono stati, che sono secondo me totalmente immotivati, però il gioco della letteratura si regge anche sulle osservazioni non sempre benevole. Questo
io l'ho conosciuto personalmente insieme con Nicolazzini, che era il suo agente, sì, a Milano, e devo dire la persona mi è sembrata non assolutamente disponibile, ecco, se mi posso permettere questo termine, ecco, un indisponibile. Forse era una forma di protezione, non lo so.
Ma
però
penso che sì, appunto, circondato da tutto quel successo, come succede un po' ai VIP, diciamolo pure, quando si è al centro di un grande successo, molto spesso si diventa un po' involontariamente anche scostanti, nel senso che non si può dar retta umanamente a tutto il mondo, quindi questo non posso dirlo, io infatti non mi è mai capitato appunto di incrociarlo.
Ma
in questo
Sergio, se mi posso permettere una conclusione, siamo ormai agli sgoccioli, fra poco non si parlerà più di Faletti per un bel pezzo, perché poi sono così le cose, no? C'è il fuoco di paglia quando muore una persona, poi i coccodrilli vengono pubblicati, così si chiamano i pezzi preparati prima, perché ahimè si sapeva della malattia di Faletti, quindi si erano già tutti preparati il pezzo, ed è cosa comoda perché va solo data una riletta e nulla di più. Ecco, ma invece parliamone come se fossero passati già 10 anni. Facciamo questo gioco: 10 anni fa è morto Faletti. Ecco, Sergio Penta, cosa ricordiamo di questa carriera? Se è possibile ricordare qualcosa
della sua scrittura, soprattutto
della sua scrittura, ricordo soprattutto il fatto che lui ha avuto il coraggio di confrontarsi a livello popolare, proprio era lui il primo ad ammetterlo, con i grandi giallisti internazionali, e quindi questo è un gioco che secondo me regge anche a distanza di 10 anni. E poi appunto le sue trame possono essere più o meno accettabili, più o meno improbabili, però un romanzo come Io uccido direi che rimane ancora oggi una pietra miliare del noir, non solo italiano ma internazionale, ecco.
Grazie ancora Sergio, una domanda personale, visto che siamo ai saluti, poi ci risentiremo nelle puntate che riprenderemo a settembre. Ecco, dove passerai le tue vacanze? Spero e penso nelle tue montagne piemontesi.
No, io voglio... di allontanarmi sempre un po' di più dalle montagne piemontesi, anche perché appunto in quest'ultimo periodo io e la mia Val di Susa siamo un po' in disaccordo, sempre per la famigerata questo. Ma per adesso andrò una settimana al Lido di Venezia e poi più avanti girerò per qualche festival letterario a cui sono stato invitato e quindi ne approfitterò anche per magari...
Dacci le tue tappe.
Ma sarò ad agosto in Valcomino, vicino a Frosinone, e poi dovrei essere a Messina, sempre lì all'inizio di agosto. Quindi.
Benissimo, allora ti aspettiamo nel Lazio, visto che non sei distante,
sì,
magari una puntatina in Valcomino.
Benissimo.
Un saluto anche a Flaminia, perché anche lei ci saluta e ci diamo appuntamento a fra pochissimo con Carta Vetrata, ma con lei a settembre, come con Sergio Pente.
Eh sì, e io con un po' di nostalgia vi saluto e ci ritroviamo dopo le vacanze estive. Un grande abbraccio a tutti, ciao!
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Baravagna da Sale, in provincia di Alessandria. È un nome che è tutto un programma, è una cittadina che diventa, come dire, saporita.
È saporitissima, guarda, un cordiale saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Carta Vetrata. Abbiamo iniziato all'insegna del saporito con questo Sale, e hai ragione tu, è un nome di una località che è tutto un programma. Per chi non abita infatti nell'Alessandrino e non lo conosce, può sembrare un pochino strano.
Ed è la sede dell'associazione che si sta occupando, sì, ormai da 5 anni di questo festival, che incomincia a diventare veramente molto importante, soprattutto per il numero di partecipanti, che è l'Omellina in giallo. La Lomellina per molti è solamente in Lombardia, però non è vero, perché esiste una Lomellina piemontese. Parliamone, esatto, un pochino, e soprattutto che cosa fa Riccardo Sedini dal 9 al 21 settembre?
Allora, Riccardo Sedini è un signore simpaticissimo che si è trasferito un giorno, ti farò 2 o 3 parole sulla sua storia, da Bareggio, che nell'Interland milanese, evidentemente stufo, ha detto lui, di liti condominiali, perché in qualche modo si occupava anche di questo, e dall'oggi al domani è partito e venuto a Sale. Come dicevi giustamente tu, Sale in Lomellina, quindi la Lomellina una parte in provincia e una parte nella Lombardia e una parte invece al confine anche con il territorio piemontese. Riccardo Sedini, che organizza questa associazione culturale Giallomania, che è anche una casa editrice, ha inventato questo Lomellina in giallo, che è il titolo di un festival dedicato ovviamente a questa narrativa di genere, che si tiene a Ferrera Erbognone, terra di riso. Io non so se a voi qualcuno lì dallo studio centrale piace il riso.
Da morire, i supplì sono la mia passione. Poi c'è anche il famoso riso al salto, che per chi non lo sapesse è un pietanza veramente squisita. E il salto è quello che fa nella pentola, no?
Sì, esatto. Quindi siamo a metà strada tra la narrativa, tra le pagine gialle e i programmi di gastronomia che, come sai, da un po' di anni a questa parte vanno per la maggiore. Quindi siamo riusciti a toccare...
Giallo-Zafferano, quindi.
Giallo-Zafferano, bravissimo. Perché si terrà questa rassegna a Palazzo Strada di Ferrera Erbognone dal 19, 20, 21 e settembre. Quarta edizione, grande successo di pubblico, grande successo in ascesa, quindi sono contento di dirlo perché è una cosa molto importante. Saranno presentati in occasione dell'inaugurazione 2 gialli ambientati in Lomellina, qui veniamo a questo territorio. La Contessa Nera di Umberto D'Agostino, che è ambientato nel 1921, siamo quindi in piena epoca fascista, è presente anche Maria Forni, così mi ha detto Riccardo, che è nipote di Cesare Forni. Cesare Forni è stato quello che definiamo un RAS, quindi un personaggio fascista dell'epoca, ed è citato proprio in questo libro. E poi sarà presente ancora Alessandro Reali con il suo Risaia Crudele, quindi evviva il riso, insomma siamo a tutto riso. E poi ci saranno naturalmente anche moltissimi ospiti in questa quarta edizione, tra gli altri Hans Tuzzi, Elda Lanza, classe 24, e Sandrone Dazieri. Sandrone Dazieri, come sai, sta andando fortissimo con il suo ultimo libro. Tutti personaggi che vantano un buon numero di vendite, quindi hanno un importantissimo profilo come autori. Quindi siamo all'interno del riso, gastronomia e pagine gialle permettendo. Ti dicevo che questo Riccardo Sedini, questo signore che ha creato l'associazione Giallomania, è un milanese, come dicevo, trasferitosi dalla provincia, oltre che per evitare di trovarsi a contatto con tutte queste liti condominiali delle quali era in qualche modo diciamo il responsabile.
Ma la vittima è responsabile, tutte e due.
Certo, si vede che ha deciso di venire via dalla grande metropoli, si è trasferito a Sale. Sale, questa cittadina che si trova tra Piemonte e Lombardia, quindi in terra lomellina, e diceva che la sua passione è proprio quella, ad esempio, di mattina al mattino presto, di prendere la macchina e andare a scoprire gli angoli della lomellina, che a parte una sorta di promozione turistica, diciamo, alla belle e meglio, a quest'ora mi sento di fare, perché è un territorio veramente interessante. Ti direi anche un'altra cosa importante, che l'idea e il nome, però, Lomellina in giallo, sono di un personaggio lomellino a tutti gli effetti, Pier Emilio Castoldi.
E chi è? Il fondatore della Baldini e Castoldi, per caso?
Ma non saprei, guarda, non mi sono informato a fondo.
Fammelo sapere, perché siamo curiosissimi.
Prometto di informarmi per il prossimo collegamento. Comunque il nome è suo, l'idea è sua, e in qualche modo Riccardo Serini però porta avanti questa abilmente, professionalmente, questa iniziativa qui. E abbiamo parlato qualche attimo fa di Sandrone Dazieri. Ecco, ti dicevo che il premio della critica quest'anno verrà dato proprio a Sandrone Dazieri. Noi abbiamo detto sta andando alla grande, ma vorrei tornare su questo discorso, perché il suo Uccidi il padre, che è stato pubblicato a giugno, quindi diciamo proprio poche settimane fa, è veramente un grosso successo. Ci chiediamo tutti come fa una persona che si occupa di altro nella vita, è una riflessione che mi sono fatto, a improvvisamente chiudere baracche e burattini e andare ad occuparsi di altro, a parte il trasferimento di per sé, quindi da Milano alla Lomellina, dalla metropoli alla provincia. Diceva Riccardo che ha iniziato a occuparsi di narrativa gialla proprio dopo aver conosciuto una persona, una signora importante del giallo milanese, cioè Tecla Dozio.
E chi è?
Tecla Dozio è una signora, è stata definita da lui una signora importante del giallo milanese, evidentemente.
La conoscevi?
Non la conoscevo sinceramente, io però appunto avendomi detto così immagino che sia un personaggio fondamentale nell'ambito.
Altra inchiesta
milanese
che ti diamo da vedere, quindi di scoprire chi è lei.
C'è tutta una serie di compiti da fare.
Almeno d'estate non sta a noi, dai.
No, guarda, per quello assolutamente no. Avrò da fare questo e chissà ancora quanti altri compiti mi darete. Io sono pronto con la matita, la carta e la penna per prendere nota dei compiti, delle incombenze che la redazione centrale di Radio Città Futura mia.
Dai, concludendo, ricordiamo Lomellina in giallo dal...
Sì, sì. 19, 20, 21 settembre a Palazzo Strada di Ferrera Erbognone, una località appunto in Lomellina, organizzata dall'Associazione Culturale Giallomania e ovviamente con il dominio, chiamiamolo così, di Riccardo Serini, che ringrazio tra l'altro per la
tu andrai alle giornate di questa manifestazione Lomellina in giallo, pensi di esserci?
Ma vorrei andare senz'altro all'inaugurazione, 19 settembre, mi piacerebbe essere presente, tra l'altro non è, diciamo, da dove abito io precisamente, non è proprio vicinissimo, però la zona della Lomellina non è poi così lontana.
Così ci racconterai domenica 21, quando in diretta ci ricollegheremo, perché riprenderai con noi a collaborare, ti vogliamo anche per la...
Va bene.
Prossima
Va bene,
stagione,
molto,
ci racconterai com'è andata, o perlomeno come sta andando, perché il 21 sarà ancora in corso.
Sì, sì, 19, 20 e 21. Ti ringrazio molto allora.
Alla prossima, Roberto.
A risentirci e buona giornata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo in diretta con noi Antonio Monda da Capri.
Sono molto contento di come è andato il festival, adesso ci stiamo già avviando alla tappa successiva che sarà a New York a novembre. Abbiamo avuto degli ospiti di eccellenza, io sono particolarmente contento delle serate con Daniel Libeskind e con Don DeLillo. Ma ripeto, già stiamo vedendo avanti, il prossimo appuntamento sarà con Zadie Smith e Patrick McGrath alla Morgan Library. L'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è che stiamo ingrandendo il festival. Dall'anno prossimo ci saranno 4 eventi a New York e non 2, e anche 4 eventi a Roma invece di 3. Quindi è un festival che continua a crescere e con le due caratteristiche, il fatto che è un festival globale in varie città diverse ed è, speriamo, un laboratorio di idee dove si discutono in maniera leggera, come amiamo fare noi, ma profonda, delle idee forti e importanti.
Poi hai un partner sempre più importante che è quello della RAI. Quest'anno ti hanno fornito anche il salone di Viale Mazzini per i tuoi incontri.
Assolutamente, proprio stasera, domani sera, ci sarà un documentario di 50 minuti che racconta come sono andate le serate romane.
Benissimo, allora diamo appuntamento a chi ci ascolta in streaming a New York, quindi a seguire sempre i tuoi incontri impeccabili, dove veramente sei un grande padrone di casa, e ti facciamo un in bocca al lupo per la tua permanenza ancora per qualche giorno in Italia.
Grazie di cuore, grazie.
Ringraziamo tutte le radio collegate con noi, a partire naturalmente da Radio Città Futura, che ci trasmette da Roma, Radio Città Futura a Bari, ma Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura, ripeto perché mi piace, quella di Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Radio Bruno da Modena in podcast sul web. Alla prossima domenica!